New Sound Level, noi siamo gli inascoltabili, 11:02 di questo venerdì 25 febbraio. Elisa Di Iorio con voi fino alle ore 13 e l'appuntamento del venerdì è quello con Blast Rock Array.
Buongiorno Elisa, mi hai messo a manetta la mia cuffia però.
Allora vedi, adesso ci sistemiamo, non ti preoccupare, adesso ci sistemiamo. L'appuntamento del venerdì però è anche quello con...
con gli insostenibili.
Bravissimo! Pensavo di prenderti così subito in castagna.
Un minuto fa sarebbe successo, invece ho fatto mente locale perché so che sei una traditrice.
Bravo.
E quindi mi sono preparato.
Roberta Lombardi, bentornata.
Buongiorno.
Grazie, bentrovati a tutti.
Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale in Regione Lazio. Con lei già da qualche settimana è partito questo nuovo progetto, gli insostenibili, per parlarvi per darvi soprattutto informazioni, quindi delle eco notizie, buone notizie, non le fake news che spesso e volentieri vi capita di leggere e prendere per buone. Una parte dedicata come al solito ai bonus, quindi a tutte quelle possibilità di cui magari anche i nostri ascoltatori non sono a conoscenza e che comunque possono essere molto molto utili. Una parte dedicata ai parchi, a tutte le bellezze che abbiamo,
a questa scoperta. Insomma, meravigliosa di due settimane fa,
bellissima.
Di questo fiore di aglio è meraviglioso,
quello ti è rimasto proprio impresso.
Ma è una cosa incredibile, veramente non si può credere che noi ancora scopriamo a due passi da casa in Abruzzo un fiore che non si conosceva, di cui non si aveva notizia. È una cosa bellissima. Pensa che cura dobbiamo avere della natura con tutte
le
sorprese che ci sono.
Pensa
ancora
un po'. Non possiamo però, Roberta, a parte intanto diamo il buongiorno a Claudia in regia, a Romina e Emanuela in redazione, non possiamo però non aprire su tutto ciò che sta avvenendo in Russia, in Ucraina. Poi cerchiamo di non parlarne perché insomma la trasmissione del venerdì, gli insostenibili e poi anche gli inascoltabili, solitamente è una trasmissione molto più leggera, però è chiaro che anche a livello radiofonico ci sono delle cose che sconvolgono qualunque tipo di palinsesto, e quello che è avvenuto e quello che sta avvenendo sconvolge chiaramente
altro
noi
che il palinsesto,
e il nostro
sconvolge
palinsesto,
il mondo al momento.
Ci pensavo proprio stamattina perché ho detto: come si fa in un momento del genere, così di angoscia,
di angoscia,
di dubbio, di smarrimento, andare a portare delle belle notizie dal punto di vista ambientale, però nello stesso tempo capisco che magari non vengano percepite in questo momento come le più necessarie da avere. Però la notizia che porto oggi in realtà è legata al tema di quello che sta succedendo, perché parliamo di gas. La buona notizia è che la centrale a gas a Civitavecchia, vicino Roma, 80 km da Roma, non si farà. E questa è una buona notizia in termini ambientali, perché ovviamente la tecnologia del gas, pur quanto meno inquinante rispetto ad altre fonti fossili tipo il carbone, è sicuramente una tecnologia inquinante. Tra l'altro Civitavecchia è una città che da 80 anni ospita centrali, grandi centrali elettriche alimentate con varie tecnologie, e è una città che ha un porto, è una città che insomma si trova al centro di una serie di influenze inquinanti che portano sicuramente anche a una maggiore incidenza in termini di malattie. Quindi tutta la città si è unita, questa volta veramente tutti, dal sindaco ai comitati degli studenti, i comitati ambientalisti, i sindacati, gli imprenditori, gli artigiani, tutta la città si è mobilitata, e Enel, che è praticamente la proprietaria della centrale a carbone che è in dismissione, che chiuderà nel 2025 e che avrebbe dovuto costruire questa nuova centrale, in realtà ha...
cioè riconvertire la vecchia praticamente.
Costruirne una nuova, okay. Smettere la vecchia e appunto costruire una nuova gas, ha deciso di operare investimenti diversi, quindi anche loro hanno capito che non è il momento più per andare a investire sul gas, e stiamo capendo quali spazi di collaborazione ci sono per andare appunto a portare energie rinnovabili e tecnologia, di cui loro tra l'altro sono player mondiali, anche nel comprensorio di Civitavecchia. Perché si lega all'Ucraina? Per il gas.
Perché ricordiamo ovviamente il 40% del gas che usiamo noi in Italia viene dalla Russia.
Assolutamente.
Sì. E uno dice: magari ci chiudono i rubinetti, però bisogna pensare anche che c'è stata una svalutazione del rublo del 30%, stanno un pochino con le pezze nel sederino i russi, per cui non credo convenga neanche a loro bloccare, no? Quello che per loro sono pepite d'oro.
Leggevo tra l'altro ieri, ascoltavo anche dalle parole di chi vive lì, che in questi ultimi giorni c'è stata una corsa all'acquisto dell'euro.
Lì dove? A Mosca o in Ucraina?
No, no, a Mosca. A Mosca, una corsa all'acquisto dell'euro per evitare poi, no, di, certo, di trovarsi, certo, con questa assurda, importantissima svalutazione.
Non è che tutta la popolazione segue Putin. Ieri hanno arrestato 600 persone che protestavano contro la guerra, che sembra una goccia nel mare, ma 600 persone che hanno il coraggio contro Putin di sfilare democraticamente rifiutando la guerra è tanta roba.
Ci vuole,
insomma,
coraggio. Io ho visto come ha sentito il capo dei servizi segreti russi che cercava di portare alla sua attenzione che forse potevano esserci ancora degli spazi per la democrazia, l'ha ridotto a un bambino balbettante di fronte a lui.
Sembra il cattivo di James Bond, Putin, parliamoci chiaro, è una cosa che però purtroppo fa parte della realtà.
Diciamo che spaventa anche il fatto che abbia questo, diciamo, revisionismo storico dove tutta la storia russa, secondo lui, da partire da Lenin, Stalin, Khrushchev, Gorbachev, hanno tutti sbagliato ad attuare quel processo, diciamo, di separazione dell'Ucraina rispetto alla Russia, e lui solo invece vuole tornare alla nostra grande patria madre russa, riannettendo le...
Sì, non ha avuto nessun problema a dichiarare che la peggior scelta della Russia è stata la dissoluzione dell'impero sovietico, insomma, che sono parole abbastanza forti. Poi ricordiamoci che l'Ucraina, adesso poi ne parleremo più tardi. Non lo ricordiamo, ne parliamo più tardi,
sì,
sennò
no,
sprechiamo del
tempo
prezioso.
Diamo soltanto proprio l'ultima informazione, ecco, perché si è arrivati fino a Kiev.
30 chilometri da Kiev stavano stamattina, sono entrati a Kiev?
Allora, si combatte a Kiev, spari vicino alla sede del governo, Lavrov dice si è presa la strada della russofobia, io questo lo sto leggendo da ANSA, quindi una fonte assolutamente attendibile. 137 soldati uccisi, la Russia ha perso finora 800 uomini, i combattimenti sono in corso nel quartiere settentrionale di Kiev a Oblonsky, lo ha constatato un giornalista dell'AFP, mentre secondo alcuni media internazionali spari sono stati uditi anche nella zona degli edifici governativi.
Cioè, evidentemente, insomma, l'obiettivo è far dimissionare immediatamente, sostituire il governo di Zelensky, certo, e poi forse darsi pace. Speriamo a sto punto
mettere un governo compiacente.
È un po' governo fantoccio, ma però sentivo oggi in televisione una signora ucraina che diceva: attenzione, perché l'Ucraina non è la Cecenia, cioè qui il sentimento russo è molto forte, antirusso, quindi non è detto che poi un governo fantoccio viene sopportato negli anni dalla popolazione come niente fosse. Cioè, si fanno i conti sempre un pochino senza l'oste. La tragedia è che sono già morti centinaia di civili, sono state distrutte centinaia di obiettivi militari e civili, l'aeroporto, insomma è una cosa un po' fuori tempo. Vedere carri armati, fanteria che invade, che cammina, sembra una cosa che dice: ma veramente sta succedendo
ma
in Europa?
Ma poi dopo due anni di pandemia, cioè veramente non ci ha insegnato niente, è una cosa sconvolgente. Io spero solo che ci sia, come c'è stata contro la pandemia, una risposta europea unitaria.
Beh, per adesso c'è.
Non tante voci, la Germania piuttosto che la Francia, piuttosto che l'Italia, che vanno a fare un coretto scombinato o più o meno coordinato, ma un'unica grande voce.
Sì, cioè al momento è così, le sanzioni sono molto forti, certo non sono i colpi di carro armato le sanzioni, è un po' lotta con Davide contro Golia, però insomma gli interessi economici sono potentissimi. Ieri c'è stata questa riunione con tutti gli oligarchi che Putin ha cercato di rassicurare, o ha rassicurato a suo modo, ma insomma è una situazione terribile. Io vedo che il sentimento più provato da tutti quelli che stanno fuori e dentro l'Ucraina è lo sconcerto, la paura, lo sconcerto e pensare: ma veramente sta succedendo questo?
Sì, assolutamente. Questo è un po' il sentimento, credo, di tutto il mondo. Comunque, detto questo, insomma, noi cerchiamo di andare avanti per la nostra trasmissione, chiaramente con uno sguardo sempre attento a ciò che avviene insomma tra Ucraina e Russia. Vi daremo aggiornamenti nel corso della puntata, sperando di non dovervi raccontare chissà che cosa. Ecco, detto questo, però, partiamo dalle buone notizie, dalle eco-notizie, assessore?
L'ho data l'eco notizia.
La prima, quella sul gas, l'abbiamo data, questa è già una buona notizia.
E un'altra notizia che abbiamo è che ve ne avevo parlato qualche tempo fa di un fondo per i workers buyout, ovvero un fondo di 8 milioni di euro che la regione mette a disposizione di quei lavoratori di aziende in crisi, quindi sotto procedura fallimentare o che stanno chiudendo per delocalizzare all'estero. Questi lavoratori si possono mettere insieme, formare una cooperativa e accedere a finanziamenti sia nazionali che regionali. Per il regionale è un finanziamento di 8 milioni di euro.
A fondo perduto, naturalmente.
È un fondo rotativo, è un prestito a tasso zero, però in grado di coprire il 100% delle spese per la costituzione, insomma, che servono per far partire la nuova attività. E, abbiamo in questa settimana stretto delle partnership importanti con un fondo del Ministero dello Sviluppo che gestisce anche tutti i tavoli di crisi e quindi porterà questo nuovo strumento della Regione Lazio nei tavoli di crisi regionali, e con ANPAL Servizi che porterà questo nuovo strumento quando i lavoratori che si trovano in difficoltà ricorrono appunto ad ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, quindi per dare lavoro alle persone, e renderà insomma noto che esiste anche questa possibilità.
E questo è un passo molto importante e molto nuovo, perché che io sappia, insomma, le cose che ho seguito io in questi anni, quando c'è questa maledetta delocalizzazione, che veramente sarebbe una cosa da fermare sul nascere, perché non è possibile che aziende multinazionali straniere arrivino qui, abbiano finanziamenti statali e dopo 2 o 3 anni portino via tutto quanto. Ma insomma, ho sempre visto che nelle migliori situazioni il Ministero del Lavoro e le infrastrutture interviene, cerca di trovare un accordo, cerca di salvare la fabbrica, ma quando poi l'azienda viene chiusa, lì diciamo il compito, a parte un po' di cassa integrazione, finisce il compito delle istituzioni, mentre questo è una cosa che prende per mano i lavoratori e gli dà un'ottima possibilità di reinventarsi, di ricreare un'attività, cioè di non fermarsi, di ripartire. Ecco, è una cosa bellissima. Io ovviamente non ne sapevo niente, quindi questo dimostra quanto sia utile avere il nostro assessore,
certo,
qui settimanalmente.
Assolutamente sì. Allora, tra pochissimo poi ci concentreremo anche, ricordiamo che insomma nel corso di questa prima ora avremo anche degli ospiti in collegamento telefonico che interverranno tra poco. Farei di nuovo un passettino indietro invece sulla prima buona notizia che abbiamo dato, quindi quella che riguarda il gas, visto che questi giorni di gas si sta parlando in continuazione, proprio legato appunto alla questione Russia-Ucraina. La cosa che ci ha appena raccontato, spiegato appunto l'assessore Lombardi, è che non ci sarà la centrale di Civitavecchia, però dobbiamo comunque temere questa impennata folle di prezzi, quindi?
Beh, penso che lo stiamo sperimentando tutti nelle bollette che sono arrivate. A me la settimana scorsa è arrivata sia luce che gas. Rispetto a un anno fa, il gas è aumentato del 76% a parità di consumi. La luce
76%.
Bolletta di casa mia,
certo.
Cioè, quindi come dire,
certo,
proprio il campione.
Sì, non è che te l'ha detto, non è per sentito dire.
E la bolletta elettrica è aumentata del 98% con una riduzione dei consumi. Questa cosa,
mamma mia,
questa cosa fa capire quanto sia importante andare a tutti partecipare a costruire la nostra sovranità energetica, le nostre fonti rinnovabili, che sono soprattutto il sole e il vento, anche perché con le nuove turbine si è in grado anche di avere energia dal vento in zone che magari fino a 10 anni fa non erano considerate tanto ventose da poter essere utili nella produzione di energia,
economicamente vantaggiose.
Esattamente,
diciamo.
Invece la tecnologia sta crescendo, soprattutto quella dell'eolico, con una curva tecnologica impressionante, e quindi anche il vento diventa una risorsa preziosa anche nel Lazio. E noi stiamo lavorando con uno studio di progettazione che ha già presentato, anzi stanno già realizzando un parco eolico offshore, però non galleggiante ma a palificazioni fisse di fronte al porto di Taranto. Hanno messo 10 giorni fa una turbina, è un piccolo parco eolico e finirà l'installazione nei prossimi 15 giorni. Noi nel Lazio invece vogliamo fare il parco eolico offshore, quindi fuori costa, dentro il mare, ma galleggiante,
flottante, perché c'è troppa profondità.
Profondità, assolutamente.
Devo dire che c'è sempre questo equivoco un pochino, perché adesso quelli legati, diciamo, a una vecchia concezione, a una vecchia idea dell'energia, rispuntano tutti fuori dicendo: vedi, adesso c'è la guerra, il gas aumenta, allora bisogna immediatamente, vedi che i 5 Stelle sono contro, non perforare, non fare, eccetera eccetera.
Ora, certo, se la nostra politica energetica fosse iniziata 30 anni fa, quando si iniziava a parlare di rinnovabili,
mentre invece è rimasto sulla carta.
Esatto,
certo.
Ma questo fa comodo a tutti,
ma addirittura al nucleare, rispolverano il nucleare sicuro, che, insomma, non mi sembra che ci sia un nucleare sicuro, ma soprattutto non risolverebbe niente, a quanto so io, perché tutti questi ricorsi alla vecchia idea di tecnologia e di risorse rinnovabili, eccetera, non rinnovabili, hanno bisogno di tempo.
Assolutamente.
10 anni, 15 certo. anni. Il problema
anche
è ora, no?
Eventuali nuove trivellazioni, se
esattamente.
Ne è parlato in questo periodo.
E allora se si aspettano 10 o 15 anni, non è meglio in questi 10-15 anni lavorare su quello che non è più il futuro, ma è il presente dell'energia?
Certo.
Non ha senso rincorrere
cioè, di cui abbiamo bisogno.
Vecchi fantasmi, no?
Certo.
Perché cioè fosse il gas oggi e invece i parchi eolici fra 15 anni, beh, intanto facciamo no, c'è comunque da aspettare del tempo. Allora perché non investire su quello che è già il presente in tanti paesi del mondo e per il nostro pianeta è l'ultima ciambella di salvataggio, mi sembra, non
sì.
per l'Italia, per il pianeta.
Sono da. Credo che siamo tutti d'accordo in questo senso. Anche se non trovi le parole, questa è Elisa, 11:25 minuti. Noi siamo gli inascoltabili. È arrivato innanzitutto Leo Sinibaldi in regia. Buongiorno, non ti avevo ancora salutato. Allora, questa è Gli Insostenibili, quindi non nel dettaglio proprio Gli Inascoltabili, perché con noi l'assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale in Regione Lazio, Roberta Lombardi. Parliamo anche di marchio Natura in Campo. Di che si tratta?
Allora, queste settimane vi sto portando un po' a conoscere la bellezza delle nostre aree naturali protette. Oggi vi faccio conoscere la bontà delle nostre aree naturali protette, perché la Regione Lazio ha inventato questo marchio Natura in Campo, i prodotti dei parchi, che è un marchio di certificazione dei prodotti che vengono proprio dai territori delle aree protette delle rete Natura 2000 del Lazio, e sono questi prodotti contraddistinti dalla loro connotazione, diciamo, è la sostenibilità ambientale, perché il marchio è pensato per dare un riconoscimento a quei produttori che, avendo la fortuna di trovarsi in uno dei tanti territori della rete delle aree protette laziali, hanno deciso di praticare un'agricoltura sostenibile, tradizionale e che valorizzi i sapori del loro territorio. E quindi la Regione, attraverso un apposito disciplinare, un'apposita certificazione indipendente, appone questo logo sui prodotti, che consente quindi di riconoscere a chi li compra, quindi a noi consumatori, i prodotti migliori del nostro territorio. E la concessione del marchio è gratuita a tutti gli agricoltori, basata su questo possesso che vi dicevo, di requisiti che vi dicevo prima. E tutte le maggiori informazioni, per chi volesse magari all'ascolto aderire a questa
certo.
rete, li può trovare sul nostro sito parchilazio.it nella sezione dedicata a Natura in Campo.
Quindi è una quindi precisiamo, non sono semplicemente prodotti laziali, dell'agricoltura laziale, ma provenienti solamente esclusivamente dalle aree protette, dai parchi naturali del Lazio, eccetera.
E facciamo così, aggiungiamo a questa discussione anche il nostro ospite, se ti va. A proposito,
sono tutto orecchie.
Possiamo?
Ma certo,
oggi vi ho portato Michele Bonfitto, che è la persona che gestisce nel castello di Santa Severa, che è un castello regionale recuperato in questi ultimi anni al godimento, perché vi ricordate, io non uso mai fruizione, ma è godimento dei cittadini laziali e non solo. È la persona che gestisce una bottega di eccellenze laziali, tra cui anche i prodotti Natura in Campo, e quindi ci sta
all'interno del castello.
All'interno del castello, e ci sta aiutando tra l'altro in tutto il territorio laziale a diffondere la conoscenza sia dei gusti ovviamente dei prodotti laziali che dei prodotti Natura in Campo.
Michele Bonfitto, buongiorno, benvenuto agli Inascoltabili, anzi agli Insostenibili.
Ciao Michele, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno dell'invito, buongiorno assessore, grazie dell'invito. Mi fa piacere di parlare di questo grande progetto Natura in Campo, perché l'ho fatto mio, insomma, in vari settori. E vi racconto un po', insomma,
certo.
agli inizi del progetto, perché io ho vinto Natale scorso il primo premio come miglior panettone di Roma e Lazio. Questo non lo dico per vantarmi, ma perché dentro al panettone c'erano quasi tutti i prodotti erano Natura in Campo, quindi abbiamo fatto questo progetto molto bello, quindi con tanti prodotti Natura in Campo.
Quindi non solo prodotti, ma anche trasformati, sì. perché il panettone è ovviamente un trasformato, e quindi usare farine, miele, uova che vengono dalle nostre aree protette attraverso il marchio, vero Michele?
E infatti, assessore, era proprio quello che cioè, abbiamo trasformato, che era la cosa molto importante, che era anche quella trasformare e dare la vita finale al prodotto, quindi i canali di vendita, insomma, un prodotto d'eccellenza, trasformarlo per poi rivenderlo. Quindi nella bottega noi abbiamo al castello, questo bel castello sembra della regione, abbiamo tutti i prodotti di natura in campo con le altre eccellenze del territorio comunque laziale, e tutti i prodotti trasformati dei produttori, insomma, dei produttori di natura in campo.
Bene, chiarissimo. Innanzitutto credo che, tra l'altro, visto che lo dicevamo anche a microfoni spenti, no, il castello di Santa Severa, comunque, io non so se ci siete mai stati tutti voi che siete all'ascolto,
è un posto fantastico.
Ma merita già soltanto per andare lì, fare una bella passeggiata sulla spiaggia, arrivi al castello, che tra l'altro almeno per la mia generazione è diventato, diciamo, famoso grazie a un film che è in quel caso 3 metri sopra il cielo, no? E quindi tutti abbiamo sognato di fronte a questo castello di Santa Severa, quindi.
Ma poi oggettivamente un castello proprio in riva al mare non è così frequente in Italia.
Pazzesco. Io non sapevo del fatto che in realtà non fosse messo così bene fino a un pochino di tempo fa.
È stato recuperato, diciamo, negli ultimi anni attraverso appunto fondi regionali e la proprietà regionale, e ne abbiamo fatto sicuramente un polo di attrazione di attività, perché poi è aperto sempre tutte le stagioni. Adesso, per esempio, andavo prima a vedere sul sito, ci sono le attività di carnevale, siamo nella settimana grassa, e quindi certo. Ma a Natale ci sono le attività natalizie. Da aprile tutti i weekend si organizzano degustazioni, ad esempio per tornare ai prodotti natura in campo, attraverso la bottega di Michele, lì al Fisse, al castello di Santa Severa, e poi anche in tutte le altre
degustazioni proprio, quindi vai lì in quello scenario e assaggi pure,
assaggi, poi
ma che figata,
è bellissimo, è bellissimo, buonissimo, quindi grande gioia per gli occhi.
Questo ad aprile?
Sì, da aprile in poi, per tutta la stagione, ovviamente Covid permettendo, ma ormai, certo, insomma, vai. Siamo fiduciosi di essere,
sì, stiamo un po' uscendo, mi fa pensare
rampa d'uscita.
Sai queste botteghe che ci stanno, che c'erano, ce ne stanno ancora dei frati trappisti, non so, questo che vengono da tutti i conventi, no? E questa cosa è esattamente una cosa del genere, cioè un
si
metodo
trova
di
anche
no?
Quello, sì, ma tutti i prodotti.
Parlaci un po' di questi prodotti, che tipo di vino,
che
olio,
cosa possiamo
che cosa possiamo trovare?
Allora, vai Michele.
Ecco, mi metto nella discussione, perché ci sono tutti i prodotti proprio dei prodotti già fatti, quindi sono delle marmellate con i prodotti di natura in campo, tipo faccio pure dei nomi se volete, se posso, perché io, insomma, abbiamo l'Amore Frutta, che è una produttrice che fa natura in campo, fa dei succhi di frutta, delle marmellate, e, insomma, che poi vendiamo. Fa anche però verdure, limoni e cose che trasformiamo nei prodotti già fatti. Quindi
sono solo confezionamenti, cioè c'è anche della verdura fresca, no, per dire frutta fresca anche?
No, abbiamo anche, siccome noi facciamo questa trasformazione, abbiamo anche prodotti da street food fatti con i prodotti che noi lo chiamiamo fast good, con i prodotti natura in campo, perché poi ci sono tante aziende che fanno sia carne che verdure, quindi trasformiamo, vi faccio esempi. Ci abbiamo delle polpettine di carne fatte già da asporto, che assaggi un vino laziale del territorio, un vino che fa parte sempre pure di tutta questa associazione, e poi assaggi queste polpettine, quindi sono calde, quindi vengono,
mamma mia,
insomma, cioè,
vista l'ora,
si avvicina mezzogiorno,
qua ci viene proprio cioè, ci si apre quel buco allo stomaco, capito, la voragine.
Senti, una domanda avevo da farti. Io immagino che, essendo provenienti da parchi naturali, ci siano degli onori come quelli che avete di vendere poi in questa bottega, ma anche degli oneri, cioè immagino che il tipo di agricoltura debba essere per forza sostenibile, insomma, con delle attenzioni agli antiparassitari, ai pesticidi, a queste cose qui, immagino, giusto?
Sì, no, e per avere poi il marchio natura in campo devi avere degli oneri, insomma, è un marchio importante,
esatto.
Un marchio importante è chi lo porta, c'ha un disciplinare abbastanza importante che fa bene a tutti, insomma, non è solo per la severità, e forse essere severi in questo fa bene, perché poi, insomma, identifica bene le aziende che producono bene. Quindi,
ma poi se è una
sicurezza
se è un parco protetto, deve essere protetta anche l'agricoltura che ne deriva, no?
Anche l'agricoltura.
E questo è il punto di forza,
infatti.
anche perché lo diciamo tutte le settimane, no? Ma è un po' un ritorno indietro ad un certo tipo di agricoltura, ad un certo tipo di allevamento,
la biodiversità, certo, ne parliamo
tutte le settimane, no? Di tutto questo. Comunque credo che abbiamo detto tutto, vogliamo ridare eventuali contatti o comunque come fare per
assolutamente
sapere,
sì, io a tutte le persone che sono interessate sia ad andare a vedere dove saranno le prossime degustazioni dei prodotti Natura in Campo nella rete delle nostre aree naturali protette, sia per quegli agricoltori o quelle cooperative di agricoltori piuttosto che cooperative sociali che si occupano di agricoltura sociale, associazioni di produttori, tutti quelli che volessero avere maggiori informazioni per aderire al marchio Natura in Campo, vi rimando tutti al nostro sito parchilazio.it nella sezione appunto Natura in Campo.
Abbiamo detto tutto, Michele Bonfitto? O c'è qualcosa
grazie
che vuoi aggiungere prima di salutarti?
Abbiamo detto tutto, no, aggiungo che sono delle esperienze bellissime, c'è la natura, c'è lo sport, c'è il prodotto ottimo, quindi è una cosa bellissima, cioè sono delle cose da provare, quindi io vi aspetto al castello, per la parte mia, dentro al castello con questa bottega con i prodotti Natura in Campo.
Grazie mille, buon lavoro.
Grazie.
Ciao Michele.
Grazie a voi. Grazie, ciao, grazie.
Grazie mille a Michele Bonfitto, amministratore, rete di impresa Cantieri Attivi e azienda Etica Food. Ricordiamo marchio Natura in Campo, quello di cui stavamo parlando. Vi invitiamo davvero in tanti a partecipare, perché poi è anche un modo per passare una giornata diversa, no? A contatto con la natura, col buon cibo, con una cosa fatta bene da bere, veramente. Poi comprate cose almeno che sapete da dove arrivano, come sono.
Sostenendo l'economia locale, sostenendo i piccoli produttori. Esatto.
Ci sono solo note positive.
Sostenete la sostenibilità, mettiamola così.
Solo note positive, quindi già questo mi sembra un incentivo ulteriore per poterlo fare. E poi insomma, a partire da aprile parliamo anche di giornate più lunghe, belle giornate, veramente il modo migliore per passare anche una domenica pomeriggio, no? Insomma, una giornata alternativa e diversa rispetto a tutto il caos, lo smog, la città, cioè, ma chi ve lo fa fare?
Godiamo della nostra.
Era il lontano 1993 quando Raff pubblicava proprio questo brano. Due, cosa facevi tu nel 1993, Blas?
Stavo in tournée.
Avevi già quanti figli? Uno?
Nel 93 ce ne avevo uno, il 91, l'altro il 97, ne avevo uno.
Almeno,
sì.
Non vedi?
Sì, sì.
Bene, io nel 93 avevo 4 anni, quindi ero una piccola, giovane, dolce Elisa di Iori.
E io già avevo un figlio, capito? Pensa tu.
Pensa un po' alla differenza.
Potrei essere tuo padre, per fortuna non ho questa sventura, però potrei essere tuo padre.
Potresti essere mio padre, potresti, sì. Roberta Lombardi nel 1993 aveva già questa folle passione per la politica?
No, assolutamente, me ne tenevo alla larga, avevo 20 anni.
Ci avevi visto lungo.
Ci avevo visto lungo e niente, poi come dire, le storie personali ti portano a pensare che magari se ognuno di noi facesse un piccolo passo nell'impegno civile, tante gocce, no, fanno un oceano, quindi insieme riusciamo anche nella nostra probabilmente percezione di insignificanza, perché
certo,
è personale, perché qualcuno dice vabbè, ma io dove vado?
Che faccio
io da solo a cambiare, certo, come dire, il mondo? Da solo non fai niente, però se ti unisci ad altre persone che la pensano come te, si può veramente cambiare,
certo,
il mondo.
Certo, assolutamente sì. Tanti, perché è vero che uno ha sempre questa sensazione che tu dici vabbè, ma io da solo, no, che lo faccio a fare? E invece però se tutti ragionassimo così andremo allo scatafascio.
Esattamente.
Invece al contrario, se tutti ragionassimo in un'ottica, no, di civiltà, tante volte piano piano, pezzettino dopo pezzettino, persona dopo persona, ha voglia a cambiare le cose, come no, assolutamente. Ci dedichiamo questo blocco invece, Roberta, ai giovani, ai tantissimi giovani che soprattutto dopo questi due anni di pandemia hanno accusato e stanno molto accusando, no? Noi la settimana scorsa abbiamo parlato a livello nazionale di quello che è il bonus psicologo e lo abbiamo sottolineato come una cosa assolutamente positiva. La Regione Lazio in questo senso si è mossa ancor prima, giusto?
Sì, esattamente, qualche settimana fa abbiamo presentato il piano che si chiama Aiutamente Giovani, è un piano di tutela della salute mentale e per la prevenzione del disagio psichico. In che cosa consta questo piano? In voucher per l'assistenza psicologica e l'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, nel potenziamento degli sportelli associati l'ascolto per il supporto e l'assistenza psicologica presso le scuole e il rafforzamento proprio dei servizi territoriali per la salute mentale. La Regione Lazio ha messo in campo un finanziamento di quasi 11 milioni di euro che vengono dal Fondo Sociale Europeo 21-27 e questa serie di azioni che vi ho detto saranno realizzate a partire da quest'anno, dal 2022, per i prossimi 3 anni. I destinatari di questa misura sono i ragazzi e le loro famiglie fino con il limite di 21 anni di età.
Quello è un che bel dice... aiuto, insomma, no? Un bel aiuto per tutti questi ragazzi giovanissimi che comunque si sono ritrovati come tutti in una situazione di vita completamente inaspettata, no? E per alcuni versi ingestibile, e questo
è una vita ammanettata
per
gli adolescenti.
Sì.
Io è una cosa di cui si parla poco, ma c'è un disagio psichico
un
derivante da questa
pandemia,
ma esponenziale, mostruoso. Io ho parlato con una
a qualunque età,
una psicanalista che conosco mi ha detto: "Io non ho mai lavorato tanto come in questo periodo, non riesco a stare appresso a tutti, tentativi di suicidio, sì, depressioni sì. mostruose, persone che stavano abbastanza bene sono crollate, sbriciolate con questa spallata del Covid". È una cosa, tutti noi pensiamo sempre di essere la categoria o l'età, no?
più colpita. Certo, perché ognuno
e abbiamo ragione nel
nostro
tutto.
Certo.
Però quello che è stato per i ragazzi, la impossibilità di frequentare, no, i coetanei, la proibizione della socialità, il fatto di essere chiusi in casa, la didattica a distanza, sono cose che non bisogna sottovalutare perché lasciano dei danni terribili. Io ve lo dico avendo praticamente un figlio di ogni età,
certo.
Quello di 18 anni ce n'aveva 16, è stata una botta micidiale.
Guarda,
per lui.
Io credo che la fascia 16, 22, 23 anni, specie se single, perché poi a volte ci pensi, no? Ma è un'età molto particolare,
certo.
È un'età in cui comunque cominci a sentirti grande, forse talvolta
certo.
più del dovuto,
certo.
Cominci ad avere anche delle relazioni, no? Anche il gusto della conquista, tutto questo non ce l'hanno potuto avere se non dietro un cellulare.
Non si potevano toccare,
ma
abbracciare, sfiorare.
Ma tra l'altro, oltre al fatto che insomma ci sono bambini magari anche piccoli che non sanno neanche che cos'è un abbraccio, non a uno sconosciuto, a un conoscente che può diventare
al nonno, con la paura di ammazzarlo il nonno sull'abbraccio.
Però effettivamente quell'età lì, se ci pensi, è un'età che poi è quella a cui, no, è maggiormente
giustamente
dedicato
si dedica a questo piano.
Assolutamente,
certo.
Sì, anche dicevamo prima, anche i bambini che hanno perso, quelli della prima fascia scolare, anche della materna, così. Leggevo l'altro giorno un bellissimo articolo, un lungo articolo sul fattoquotidiano.it che parlava di una serie di interviste che una psicologa ha tenuto proprio dei bambini nella fascia quella 4, 6, 8 anni. E ovviamente con il linguaggio dei bambini loro raccontavano l'esperienza del Covid e c'erano, come dire, delle frasi di una semplicità disarmante, il fatto
struggenti,
che non hanno,
sì.
Non hanno la dimensione del parlarsi perché si parlano con gli occhi, sempre questa cosa delle
certo.
mascherine, e il tema degli abbracci, il tema anche lì magari dei piccoli amori che
ma
nascono
certo,
anche
no.
nelle scuole di grado inferiore con bambini più piccoli.
Ma poi bambini a scuola giocano, cioè fanno tutto addosso uno all'altro, cioè
ecco,
il crollo dell'apprendimento.
Una cosa che diceva
è stato terribile.
È stato anche il fatto dell'isolamento, perché
certo.
sai che si creavano queste bolle nelle classi, dicevano prima giocavamo quando c'era la ricreazione nel cortile tutti insieme, quindi
no,
c'era anche
non c'è più.
Una mescolanza dei
fra
bambini
classe
della...
e classe, certo.
Adesso li guardi da lontano anche con preoccupazione,
con sospetto.
Ragazzi,
con sospetto.
Ma semplicemente il fare merenda. Cioè il fare merenda tutti insieme, tu che assaggi la merendina di quell'altro,
ne vuoi un pezzetto, un goccio,
non esiste
frutto,
niente,
non
neanche dal punto di vista proprio dell'alimentazione.
E neanche le festicciole
zero,
a scuola,
zero.
Quando portavi la torta
certo,
con
certo.
Le pizzette, le cose.
Qualcosa.
Sì. Ma poi anche nel stupidamente,
tutto.
Io nel mio vissuto per esempio, il primo corteggiamento che ho fatto alle elementari era una bimbina di un'altra classe.
Ma certo,
che incontravo in questi
certo.
spazi comuni che sono stati polverizzati, è una cosa terribile.
Assolutamente sì, assolutamente sì. come fare per accedere?
Tra l'altro, scusate, buongiorno, sì, è stato buongiorno, il primo caso del primo tuo figlio praticamente.
Sì, immediato.
Le guardie ne metti incinta.
Immediato.
Già all'epoca, insomma.
Già alle elementari. Allora, lo ricordiamo, come fare per tutti coloro che sono interessati, che pensano di poter, di averne bisogno, di poterlo utilizzare?
Allora,
come
il bando
fa?
Per i voucher che sono, diciamo, corrispondenti a una cifra di 2,5 milioni di euro, quindi insomma una bella cifra, partiranno nelle prossime settimane. Quindi io invito sempre ad andare a vedere il nostro sito lazioeuropa.it, dove ci sono tutti i bandi della Regione Lazio.
E poi chiaramente noi tanto il venerdì saremo qui con l'assessore Lombardi.
Lo seguiremo passo passo. Non perdiamolo di vista questo piano, perché è veramente una bella iniziativa e super utile. Non ritorniamoci ogni settimana a aggiornarlo.
Come no? Ma perché sono quelle cose che proprio servono, servono, di cui si ha bisogno. Per quello noi a livello nazionale abbiamo visto che c'era il bonus psicologo, lì se non sbaglio sono 6 milioni. E insomma, se aggiungi quello a quest'altro fatto proprio dalla Regione Lazio, insomma, ben venga, no? L'aiuto dato a tutti i nostri giovani che poi sono il nostro futuro. Quindi so che uno deve già guardare anche in prospettiva da questo punto di vista, ma proprio per una questione di salute, perché poi la salute mentale tutto il resto, no? Chiaramente tutto molto 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 collegato.
Ma poi, come sempre, quando ci sono questi problemi che sono dovuti a una contingenza come la pandemia, non sono strutturali questi problemi psichici, quindi possono essere risolti
ma
semplicemente
no?
intervenendo,
certo,
per tempo. Ma è tutto nel per tempo, cioè deve essere fatta una cosa immediata, perché se si perde tempo purtroppo diventa più difficile.
Assolutamente. Allora, prima di salutare l'assessore, diamo un paio di consigli ai nostri ascoltatori. Parliamo della pizzeria La Sosta, impasto ad alta digeribilità con farina macinata a pietra. Troverete sempre la buonissima birra Poretti, all'ora di pranzo una tavola calda da urlo. Se ne volete sapere di più, andateli a trovare in via di Tor Vergata 269 oppure 331 885 0871. Nasce nuova energia anche a Pomezia, solo da Bricofer Pomezia, con distretti ecologici. Grazie a distretti ecologici tutti i prodotti per il superbonus in esclusiva li troverete in un unico posto tutti insieme. Sistemi ibridi con pompe di calore, domotica, kit fotovoltaico, isolamento a cappotto e infissi. Anche tu, installatore, puoi andare da Bricofer in via dei Castelli Romani 22 a Pomezia, oppure per scoprire tutte le offerte e i prodotti che trovi solo da Bricofer chiama al numero 06 56 54 9934. Visita il sito di distrettiecologici.com o scrivi a pomezia@distrettiecologici.com. Siamo arrivati alla fine anche oggi di questa ora settimanalmente dedicata all'assessore, o meglio con l'assessore Roberta Lombardi nei nostri studi, dedicata a
Econotizia,
sostenibilità.
Esatto.
Quindi termina qui questa nuova puntata degli Insostenibili. Grazie mille Roberta Lombardi per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ah, un'ultimissima cosa, visto che la scorsa settimana ti abbiamo avuto in collegamento telefonico, aggiornaci anche su come è andato quell'incontro, no?
Ventotene è andato molto bene e ovviamente si è iniziato un percorso che servirà a concludere nei prossimi mesi, a partire da quella che è la riprogrammazione dei trasporti marittimi per arrivare a Ventotene e tra Ventotene le isole, le altre isole pontine e anche le isole, quelle della Regione Campania che sono lì davanti,
certo,
quindi Ischia e Procida. Poi c'è tutto il tema del progetto Ventotene emissioni zero, legato quindi all'illuminazione pubblica a basso impatto ambientale e all'autoproduzione di energia, a tutti questi altri temi afferenti ovviamente gli impatti ecologici delle attività che può portare avanti il comune. Anche su quello si sta lavorando.